Eccoci qua sempre nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
331-8200-213 per i vostri messaggi. Vado a presentare gli amici che ci accompagnano in questa parte di trasmissione. Comincio con mister Gigi De Canio. Ciao mister, ben trovato.
Ciao Gigi, ciao mister.
Ben trovato mister. Fabio Santini, ciao Fabio, ben trovato anche a te.
Buongiorno a te Marco e a Stefano, un abbraccio.
Ciao anche grazie, a te, ciao Fabio, grazie.
E poi buon pomeriggio anche a Stefano Discredi, ciao Stefano, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti, eccoci qua.
Che ciao, bel ritmo Stefano. Che sento, mi piace molto. Allora sentite, vi voglio coinvolgere in una discussione che mi ha così attratto oggi, leggendo un po' i giornali. Allora ho detto, sai che ti dico, la voglio proporre, voglio sentire che cosa ne pensano in trasmissione. Allora, il titolo è Conte conti da record, no? Perché insomma con lui i record ci stanno sempre quando c'è Conte, attenzione. Allora, c'è stata questa cosa che mi ha incuriosito, del primo anno di Conte in tre squadre, è stato fatto un raffronto con le 22 partite giocate ad oggi, Stefano. Allora, Juventus 2011-2012 46 punti in 22 partite, Inter 2019-2020 51 punti, Napoli attuale 53 punti. Io poi sono andato a vedere un po' le rose e devo dire, insomma cito al volo, faccio un giro velocissimo. Nella Juventus, insomma, c'erano giocatori come Del Piero, Vucinic, Barzagli, Chiellini, Bonucci, Vidal, Pirlo, Giaccherini e Stigarribia c'era pure, attenzione. Nell'Inter al volo vado a prendere così già De Frey, Lautaro Martinez, Lukaku e poi voglio dire c'era Eriksen, Barella, insomma già l'Inter che poi insomma conosciamo. Mi dite qual è la squadra più forte? Il Napoli che sta allenando? Stefano?
Cioè, non è facile poi fare tutto questo, tutti questi parallelismi, però voglio dire il Napoli secondo me è, a differenza di Juve e Inter, cioè nei lavori che ha fatto precedentemente Conte alla Juve, stiamo parlando insomma di squadre forti, sia la Juve, Inter, Napoli, tutte e tre. Però c'è secondo me una differenza sostanziale.
Qual è?
Che il Napoli ha già vinto. Ha già vinto uno scudetto rispetto a quanto non abbiamo fatto in passato Juventus e Inter quando Conte era seduto sulla panchina della Juve rispettivamente dell'Inter. Cioè, l'Inter poi lo vinse l'anno successivo.
L'anno successivo, esatto.
E la Juve al primo colpo, giusto?
Esatto. E veniva da un
vuoto.
Esatto. Tu dici questo Napoli prende una squadra che già ha qualcosa di DNA vincente.
Lui ristruttura una squadra già vincente, che è andata a vuoto un anno, giusto?
Esatto. Sì.
Questo è quello che penso.
Quindi tu dici, partiamo dal presupposto che questa squadra qui ha un DNA vincente, perché ha vinto lo scudetto
credo
e come l'ha vinto.
Credo che ce l'abbia.
Sì. Ha perso due giocatori importanti, Kvaratskhelia e Osimhen.
Ma non
però,
ha perso però
diciamo,
guardia,
il DNA è dentro. Mister De Canio, può essere una spiegazione questa?
Sì, certo, è molto, molto logica perché comunque il Napoli lui l'ha ristrutturata, però ha vinto sì due anni fa uno scudetto, ma in precedenza si è sempre qualificata per la Champions, secondi posti, in lotta per vincere fino alla fine, insomma. Sempre solo una Juve stratosferica ha impedito al Napoli di avere qualche scudetto in più, però comunque la mentalità di una squadra che apparteneva all'elite del calcio italiano, il Napoli l'aveva e ce l'ha.
Quindi anche il mister ribadisce un po' questo concetto, no? Nel senso che poi questa era una cosa che quando lo si diceva all'inizio dell'anno, io mi ricordo il Napoli veniva ma deve rientrare in Champions perché l'anno scorso è finito decimo. Però insomma erano giocatori che avevano vinto. Quindi...
Se secondo te Conte andava a Napoli?
Esatto, dice se non c'erano dei valori ci andava Conte.
Anche a nessuno è fesso.
L'ha detto. Santini!
Comunque,
prego. Prego mister, prego.
Ciò non toglie che il concetto della difficoltà esiste, no?
Certo, no, è innegabile.
Poi nel rimettere in sesto,
certo,
una,
questo è innegabile, certo.
Abituata a lottare per le prime posizioni, e che l'anno scorso, insomma, si è fatto un disastro di dimensioni proprio.
Però scusami, Gigi, è come se tu hai fatto l'allenatore a che livelli, e se benissimo conosci il calcio in tutti i dettagli, nelle profondità. È come se tu avessi creduto, non credessi, al Napoli, al primo Napoli piuttosto che al secondo. nella scelta di andare a Napoli. Cioè, Conte, secondo me, Gigi, tu lo conosci bene, ha fatto questo ragionamento. Non è possibile che sia sto Napoli.
Esatto.
È più, si avvicina più a Napoli, Napoli di Spalletti. E allora c'è andato, perché sennò sarebbe stato un folle.
Assolutamente, non c'è dubbio che nelle sue valutazioni,
esatto,
queste considerazioni sono state fatte. Esatto.
Io aggiungo un'altra cosa e lascio la parola a Santini, da non sottovalutare, perché come all'Inter trova una squadra e aveva ereditato una squadra dove c'era stato il lavoro di Spalletti. A Napoli è vero che lui arriva dopo un anno nefasto, ma comunque la cultura del lavoro di Spalletti i giocatori se la ricordavano. Lui l'ha riattivata, sì, Conte l'ha riattivata.
Però sembra che è tutto facile.
No,
ragione Gigi.
Assolutamente.
Cioè, ricordatevi allora che partono in Germania De Laurenti, perché Kvaratskhelia già si sapeva col padre, col genitore, con la gente. Questo già stava,
sì,
con,
sì,
le valigie. Insomma,
sì.
E non è stato facile.
No, assolutamente.
Ricordati di Lorenzo,
che lui riporta dentro il
Conte che lo riporta dentro, dicendo di adesso non lo so, Gigi forse no. Ma Conte è uno che ti dice: vinciamo lo scudetto, resta qua, vinciamo lo scudetto insieme, fidati di me.
Visto l'ultima partita,
magari lui dirà: non è vero, sta dicendo, non lo dirà mai. Il giocatore glielo dice: non ti preoccupare, che per convincere Di Lorenzo, secondo me è andata così. Poi ci si è messo pure De Laurentiis a vita, è un giocatore importante, Politano uguale, insomma, voglio dire, lui doveva ripristinare, ha detto bene Gigi, non è un lavoro facile, poi no, quello che ha fatto sul campo non se ne parla mai abbastanza, ma ha fatto una rivoluzione anche degli schemi pazzesca.
Lui entra nella testa dei calciatori come pochi altri allenatori
sanno fare, certo.
Al mondo.
Allora,
c'è solo, se mi posso permettere, poi
vai mister, vai, ci mancherebbe.
No, volevo aggiungere, io sono un allenatore che a cui è capitato spesso di subentrare. Quando sono subentrato e ho trovato delle squadre la cui cultura del lavoro era elevata, o comunque chi aveva lavorato prima di me, uno o due allenatori prima di me, aveva lavorato in un certo modo, per me è stato tutto molto più facile inserirmi in un contesto già abbastanza chiaro, dove poi andavo ad aggiungere del mio, però avevo delle basi già forti e solide. Questo credo che sia un grande vantaggio. In quelle circostanze poche, uno o due, in cui mi sono imbattuto in squadre che non avevano una identità ben definita perché non si era lavorato in un certo modo, devo dire che mi sono accorto di una enorme montagna da scalare.
Vado Santini.
Sì, no, velocemente, quando tu fai queste domande io ti odio, perché domande già è più forte questo, più forte quello, io vado sempre in crisi. Io dico questo, guardo i dati di fatto. Il Napoli di Conte, con la vittoria contro l'Atalanta e contro la Juve, e il modello di gioco del secondo tempo contro la Juve, si è cucito metà scudetto sul petto, l'altra metà se lo cucirà se batterà l'Inter a Napoli, cosa assolutamente possibile, perché Conte è pazzesco, no? Avete già detto tutti voi, avete tutti voi incensato le sue doti, le conosciamo, ecco, poi bisogna vedere se poi rimane nel tempo, no, il suo lavoro. Per esempio possiamo dire che la mentalità vincente che è stata gestita da Simone Inzaghi all'Inter l'ha creata Antonio Conte. Questo non bisogna mai dire.
Però questo rientra nel discorso che diceva mister Gigi De Canio, cioè quando tu arrivi in una squadra e trovi un lavoro fatto da un precedente allenatore di un certo tipo, tu lo erediti dal punto di vista mentale, dal punto di vista del lavoro anche fisico.
Quindi la tua domanda,
no?
Se questo Napoli è più forte della Juventus? No, non è più forte della Juventus. Ma
attenzione, io sto
squadra...
dicendo però della Juventus, della prima Juventus di Conte. Non,
ok, io ti dico di no. Ma qualsiasi squadra che prenda Conte e gli dia carta bianca a tal punto che riesce a far star zitto il signor Aurelio De Laurentiis, è evidente che ha l'80% delle chance di vincere lo scudetto.
Discreti, tu che insomma l'hai visto naturalmente da vicino in quegli anni alla Juve, quella prima Juve lì io chiedevo proprio, specifico anche agli ascoltatori, io ho chiesto se questo Napoli qui, il primo Napoli di Conte, è più forte del primo Inter, della prima Inter di Conte e della prima Juve di Conte, quindi ho citato il primo anno quando arriva in queste tre squadre. Stefano.
Ma c'è da dire che quella Juve veniva da due settimi posti consecutivi, quindi era una Juve che dopo Calciopoli si era persa, aveva avuto questo momento, diciamo, di impatto al ritorno in Serie A con Ranieri, che sembrava che potesse tornare subito competitiva, poi invece la ricerca, diciamo, della vittoria l'aveva fatta incartare, no? Ferrara, Zaccheroni, Del Neri, la Juve si era incartata, arriva Conte dopo due settimi posti, sì. La squadra non perde mai e vince lo scudetto. Era più forte di questo Napoli, non so che dirti, nel senso, perché aveva tanti gregari, Zaccherini, Pepe, Stigarribia, però aveva anche dei giocatori che si erano persi con gli allenatori precedenti, aveva la BBC in difesa, ha preso Pirlo quell'anno, Vucinic dalla Roma, Lichtsteiner dalla Lazio, Vidal, il primo Vidal spettacolare, clamorosamente, quindi, però è lui secondo me, io ieri lo ribadisco anche stasera, per me l'esempio di Conte è semplicemente uno, è Politano che l'anno scorso veniva fischiato per scarso impegno e tutto quanto,
esatto.
E la partita contro la Juventus con i crampi, tutto quanto, viene saltato tre volte ma non molla, si butta là, prima contrasta uno, poi l'altro, fino a che riesce a portare la palla fuori, esulta come se ha segnato un gol in finale. Quello, ragazzi,
qua anche Spinazzola, ragazzi, Spinazzola è tornato ad essere Spinazzola è tornato ad essere un giocatore,
Quello è Antonio Conte che ti viene dietro e ti presta. E voi dite quanti, giustamente, dice Conte è un martello, i primi anni e tutto il resto, dice sì, a Napoli comunque il Napoli aveva già vinto, premesso che con la perdita di Kvaratskhelia il Napoli di Conte è praticamente orfano di tutti i giocatori fondamentali del Napoli scudetto, cioè Osimhen, Kvaratskhelia, Zielinski, Kim, praticamente i quattro giocatori top di quella squadra non ci sono più, e quindi comunque Conte secondo me sta facendo un grandissimo risultato. Conte sarebbe stato l'allenatore perfetto pure per ripartire alla Juventus, cioè la Juve che doveva tornare a vincere doveva prendere Conte,
esatto.
Conte dura 2-3 anni, quindi l'avrebbe spremuto, e a quel punto serviva un allenatore giovane, voglioso, come a suo tempo poi arrivò Allegri, capace di gestire, dopo che Conte però già ti ha fatto l'architettura di tutta la casa, capito? Cioè Conte è uno che ti fa le fondamenta,
però
dura 2-3 anni perché ti porta
anche al Milan, anche al Milan,
dice Santini,
un
no, però
allenatore così.
C'è una domanda di un ascoltatore che rigiro anche a mister De Canio, e questo è un quesito che secondo me è giusto anche tirar fuori, dice: ciao ragazzi, Conte è il professionista, sarà anche bravo in Italia, ma in Europa il piatto piange, per quale motivo? Mister, perché c'è questa differenza che molti sottolineano? Per esempio, Inzaghi è uno che ha ereditato il lavoro di Conte, tutto quello che vuole, però riesce sempre a portare avanti questo doppio, diciamo, binario, no?
O triplo.
O triplo. mentre Conte è diverso da questo punto di vista. Perché, mister, si rende conto che non ha l'organico per fare, oppure...
No, perché stressa i giocatori.
Ecco, Santini dice perché stressa.
Io credo che lui sia andato... poi negli anni scorsi in rotta di collisione un po' da un punto di vista dirigenziale, perché probabilmente ha stimolato le società a fare investimenti più massicci per fornire le squadre che allenava di quella maggiore qualità indispensabile per poter competere in Europa, e credo che nel dialogo con la società probabilmente lui si sia un po' perso, però all'Inter comunque ha fatto una finale,
primo anno, è vero, finale di Europa League, è vero.
Ha fatto una
Europa
finale League, che inopinatamente non è andata bene, e poi i suoi percorsi europei sono stati segnati da queste situazioni create con le società. Penso che se avesse avuto l'opportunità di affrontare anche queste situazioni in maniera un po' più serena, senza dar vita a questo carattere poi comunque esuberante, molto diretto, avesse usato un po' più di un atteggiamento
più moderato,
equilibrato, probabilmente continuando nel lavoro avrebbe raggiunto anche dei risultati in Europa, perché comunque un allenatore, guardate, entra nella testa dei giocatori, e questo, credetemi, è un aspetto più importante. Riuscire a far fare, a convincere qualsiasi giocatore che quello che gli stai facendo fare, quello che gli stai dicendo, ti porterà a dei risultati importanti, significa acquisire quella credibilità indispensabile poi per raggiungere qualsiasi risultato. Inoltre, da un punto di vista tecnico-tattico, anche la sua storia di calciatore, le sue esperienze vincenti, non hanno proprio da invidiare nulla a nessuno. È una persona comunque sì, schietta, sincera e diretta, e che certe volte può anche come dire, essere non proprio il massimo, anche se è sempre, a mio avviso, un aspetto sempre positivo. E credo che se, ecco, quest'anno lo sta dimostrando, non andando in costa di collisione con un atteggiamento.
Sta trovando un equilibrio maggiore, tu dici, Gigi, sì.
Probabilmente no. Sì.
Stefano, voglio chiedere anche un tuo pensiero su questa cosa, perché spesso è il tasso, per esempio un ascoltatore adesso giustamente molto penso tifoso del Napoli, ma allora ditemi che cosa ha vinto Inzaghi in Europa. Però non parlavamo di vittorie, parlavamo di un altro tipo di discorso,
di metodologia, di saper condurre, vincere, poter condurre tante cose. Insomma, Inzaghi è uno che lotta fino in fondo, poi non sai se vince. Conte si sceglie la strada e spesso vince,
sì. Battezza un obiettivo, esatto. E
cioè, adesso voglio dire, Gigi,
i campionati dove andate a vincere,
lo conosce bene, secondo me io non lo conosco per niente, però a naso, così da osservatore alla lontana, ti dico che lui è allergico, lui è un uomo che va con 14-15, che ne dica lui, ma è uno che va con 15 giocatori, si dice, fino al fondo, su una competizione, quindi nel giro a tappe, per mutare un po' il linguaggio ciclistico, è imbattibile. Nella competizione andata e ritorno, secondo me la soffre, cioè secondo me lo sa pure lui che è un piccolo limite, ma poi magari vincerà una Champions, io lo auguro, perché
non è,
però
facile,
è incompleto,
vincerla, non è facile,
sì, però è sotto questo punto di vista la storia sua da allenatore racconta questo, e io stravedo e stimo una stima immensa per questo giocatore, che ritengo essere più bravo di tutti. Però è più bravo di tutti in una cosa che sceglie lui. La sceglie proprio lui. Allora tu dici, prendi Conte, vuoi vincere lo scudetto?
È quasi una garanzia.
È una garanzia.
È un biglietto, cioè, da visita.
Sì, è come se tu metti adesso un investimento al 5, c'ha degli interessi straordinari, perché c'è il signor Conte che... E allora tu c'hai Conte.
Sì,
è difficile che ti faccia perdere i soldi. Però se tu gli dici a Conte, mi fai su te, e dice, ma allora la Champions League, ma che vuoi, tutte queste cose vuoi, accontentati di una cosa. Capito? Non mi sembra uno che va a perdere, va sbrocca, cioè uno che va fuori di testa se deve fare la semifinale il giovedì o il mercoledì sera, poi torna, poi c'è l'Inter, poi c'è quell'altro, poi c'è la,
perché c'è una metodologia di lavoro forse che deve stare sempre addosso. Forse voglio aggiungere una cosa.
Stefano, no, guarda che per la sua natura proprio di professionista, così capace di concentrarsi ad altissimo livello, le ha vissute poi da giocatore tutte queste situazioni.
No, certo, però mi sembra un po'
le situazioni che le danno, che gli danno problemi. Io penso che sia anche un fatto, permettetemi, di casualità, perché nelle partite in cui, o dentro o fuori, non sempre chi è più forte vince, perché sappiamo benissimo l'imponderabilità del calcio, e la storia è piena di tante situazioni.
No, Gigi, su questo è innegabile, però la sua storia europea parla da sola.
Sì, sono d'accordo, credo che però
poi
sia legato
pure
che
frutto della casualità,
un po' al quello che hai detto prima, cioè la sua maggiore capacità nelle corse a tappe, no?
Secondo me sì.
Lui è capace. Poi dopo queste situazioni qui, un po' perché magari non è totalmente convinto dell'intero organico, un po' le discussioni con la società, un po' la sua insoddisfazione, la sua brama e il suo desiderio di vincere.
Certo. Lo posso, Gigi, ma tu lo conosci bene, proprio caratterialmente, è anche stato un grande campione, sul campo, sei un grande giocatore, ma Conte si deve concentrare su una, cioè io non lo vedo che si su tre cose dice facciamone una bene,
però facciamola bene,
ma facciamola bene. Aspetta, le voglio... altre due non mi ri... cioè doveva avere due squadre, doveva avere più munizione a disposizione. No.
Aspetta, c'è Santini che vuole aggiungere una cosa, prego Fabio.
Anche qui basta constatare un dato di fatto: quest'anno è uscito subito dalla Coppa Italia, per cui si concentra quando
facendo 10 cambi in una partita.
Sì, no, non è vero che noi pungiamo lo scudetto, capito? C'era il naso di Pinocchio lungo come tutta la lunghezza del campo di calcio e si vede, no? Che... No, io direi questo, è vero che il Conte del campionato non è il Conte delle partite internazionali, ma mi sono dato questa spiegazione che credo possa avere una sua logica. Lui chiede talmente tanto ai giocatori che c'è quasi un rifiuto naturale, psicologico, biologico, dei giocatori stessi a inseguire più strade in una stagione. Ecco, questo è un dato di fatto. Fateci caso che quanto dura poi Conte in una squadra, in una società? No, è durato 3 anni il Conte che ha sempre vinto alla Juve, poi ha sbottato con quella roba, mi dicono di andare a mangiare la cosa, in un grande ristorante con 10
sì,
euro.
Sì, sì, e poi da lì è tutto successo, sì.
Ecco, e questo è il Conte, cioè, vediamolo, io prendo...
È la sua forza, ma allo stesso tempo diventa limite, una mancanza, un limite, cioè questo limite, possiamo dire. Limite. È la sua forza, ma... E voglio sentire anche i discrediti, arrivano tantissimi messaggi su Conte, naturalmente c'è chi anche mette un po' in discussione a livello europeo forse l'idea di calcio... Però io Conte dico pure che non mi sembra che faccia un calcio che non possa essere portato in Europa.
No, il motivo è che secondo me si concentra molto bene su una cosa e vuol farla bene. Che è un maniacale, uno.
Stefano, discredi?
Piccoli dettagli, tutto.
Io vorrei dire che sicuramente rende al meglio quando, ad esempio, ecco come è successo lo scudetto che ha riportato alla Juve dopo 2 settimane di posti, cioè quando c'è solo un obiettivo tutto quanto. Però poi lui alla Juve nei 2 anni successivi lui ha vinto 3 scudetti consecutivi in 3 anni, comunque in Europa ha fatto un percorso dignitoso, cioè non è stato eliminato il primo anno dal Bayern Monaco che era una squadra straordinaria, ma comunque aveva fatto delle belle partite col Chelsea e tutto qua. Il secondo anno invece uscì fuori su quella partita, su quel campo impraticabile,
indecoroso, indegno, proprio si poteva giocare
Turchia, la Turchia,
indecoroso,
su un campo di
contro Mancini,
quindi
Snyder
uscì lì e lì fu retrocessa la Juve in Europa League e perse in semifinale contro il Benfica di Tevez.
Vabbè, è una volta la neve a Stefano, una volta quello, infatti però...
Probabilmente quella è stata la...
La neve c'era pure per Galatasaray però,
Per la Juve, forse è stata per la Juve, è stata la peggiore, diciamo, delusione dell'era Conte.
Vabbè, no? Insomma, che ci vuoi dire, Stefano? Ecco.
Io voglio dire che Conte deve costruire, quindi prima di tutto lui punta subito a fare una vittoria, perché sa che si passa sempre...
Hai detto niente.
...dal successo. Quindi successo... Dopodiché... gli va data carta bianca oppure lui ti spreme tutto, questa è la realtà, cioè quando lui dopo praticamente dopo quando proprio in quell'anno in cui poi la Juve fu eliminata dal Benfica in Serie A, lui disse quella famosa frase,
ma Stefano, ma non c'è nulla di male nella, adesso voglio dire, la stima non la nega nessuno nei confronti di questo straordinario allenatore, però 2 anni in finale c'è andato Allegri con la Juventus Champions League, una volta c'è riuscito Inzaghi con l'Inter,
la Juve che lui tra l'altro lasciò
con una squadra molto meno forte di quella che ha allenato Conte, cioè voglio dire, non è che dobbiamo adesso incensare sempre Conte, io sono il primo, dico il migliore di tutti, punto. Però poi andiamo ad analizzare, è una carriera, Gigi ci dice che è frutto della casualità e io sono d'accordo con lui perché lo conosce bene e conosce più di noi il calcio, quindi bisogna sempre portare rispetto nei confronti di chi ne sa più di noi. Però io dico che la sua storia parla da sola, ha delle difficoltà secondo me psicologiche. De Canio, che è stato un grande allenatore, sa che non è allenare soltanto, giochiamo 4, parlare con i giocatori, la tenuta psicologica, mentale, la tua tenuta, come vivi la giornata, la quotidianità del lavoro. Lui è maniacale, è uno che va in overfinché, cioè fonde, se perde non dorme, dorme mezz'ora. E quindi lui non accetta sto rischio. Lui dice, oh, sì, si trova a suo agio nella corsa a tappe. Nella corsa, l'emissione diretta, oddio, oggi possono essere eliminato oggi, no. E come? Poi non è possibile, però finisce, può succedere. Sì, sì, la neve, una partita dominata e poi persa. Insomma, quelle competizioni lui le soffre.
Però non secondo abbiamo... Non ha, però
ma no,
non
c'è la controprova, perché lo dice la carriera, discreti.
No, dico, non abbiamo la controprova di investimenti. Cioè lui...
ho capito, ti ho detto...
No, io parlo.
Ti ho detto, l'Inter d'Inzaghi, tu la davi in finale contro il City? Rispondimi.
Ma no, ma nemmeno l'Allegri è prima, ma
è una partita che però, ha fatto.
Però sì, non vinse allora lo scudetto. Non vinse
ho capito, però. Infatti stiamo analizzando un po' tutto.
No, infatti si stava analizzando tutto. Se,
io quello che ti sto dicendo è che lui a un certo punto, lui intanto dice, metto subito il cappello, cioè vinco subito.
Questo ma infatti è quello che stavamo...
Nasce. Là non lo freghi, poche volte lo freghi.
Dopo che lui ha vinto, nessuna squadra l'ha secondata dicendogli alla Guardiola, adesso ti diamo in mano 500 milioni e fai la squadra che dici tu. Quindi lui in questo senso ha sempre detto, e l'altro, ripeto, si è incartato con quella frase, non mi posso sedere a un tavolo da 100 vabbè euro con 10 euro in tavola.
Vabbè dai, non ritorniamo sempre su sta frase, abbiamo ripetuto 250 volte, cioè chiaro, quella storia lì la conosciamo, se no stiamo sempre lì con sta frase.
No, chiaro che lui preferisce vincere una corsa
perché
lui sta alla lunga, lì elimini la casualità, il fato. Mentre sulla competizione più corta, questa così.
Devo chiudere, ragazzi. Devo chiudere, Stefano. Devo chiudere. Io ho dei tempi, devi chiudere. Devo chiudere. Devo terminare questo momento. Mi dispiace molto, ma purtroppo ci sono i tempi radiofonici. Voglio ringraziare tantissimo, Mister De Canio. Mister,
ciao, Gigi,
a
grazie.
Presto, un abbraccio.
Ciao a voi.
Grazie, grazie, grazie anche a Fabio Santini. Fabio, a presto, e grazie anche a Stefano Discredi. A presto,
ciao Fabio.
Bocca al lupo alle italiane questa sera.
Sempre. Bocca al lupo. Ciao, ci fermiamo, dopo recupero un po' di messaggi. A tra poco.